Storiacce di Raffaella Calandra.
Però non devi dormire. Gli occhi li dovevo chiudere perché mi arrivava proprio la neve, no?
Non le è mai venuta la debolezza, il rischio di lasciarsi andare?
Sì, mi è venuto. 2 o 3 volte mi è venuto. Perché è talmente dura che dici, alla fine, proviamo a vedere cosa c'è di là.
Qual è l'elemento che più di tutti le ha dato la capacità di andare avanti?
Pensare ai miei cari. Lo fai più per loro che per te.
Il maltempo che piomba all'improvviso e il passaggio in pochi minuti dall'emozione dei paesaggi ad alta quota e delle foto all'angoscia della bufera al buio della notte. La sciagura sulla Haute Route con 7 morti nel più lungo e drammatico weekend delle Alpi, in cui sono stati almeno il doppio in totale le vittime, pone diversi interrogativi, anche a prescindere dagli aspetti ancora da chiarire del tutto su questa sciagura su cui sta indagando la procura del Canton Vallese. Interrogativi che hanno a che fare col richiamo della montagna, col business della montagna cresciuto negli ultimi tempi, ma anche con le norme che distinguono ad esempio le diverse figure che operano sui percorsi a volte estremi. È solo un caso che così tanti incidenti siano successi nel più lungo ponte della primavera 2018, o a volte prevale l'esigenza di vivere la montagna con le agende della città in mano? E il business può far correre qualche rischio in più? Con queste domande parte una nuova puntata di Storiacce.
Per andare all'Everest, per esempio, si pagano altro che 1.000 euro, si parla di 50.000. A quel punto una persona che li ha pagati difficilmente accetta l'idea che quell'anno lì le condizioni non sono buone, c'è troppa neve, c'è troppo maltempo, eccetera, e non si può salire. Lo pretende. Ecco, il problema è che se la montagna è diventata un prodotto che uno può acquistare, la montagna a questo si ribella e continua a insegnarci che non lo è, che non si può, che non è qualcosa che si può comprare, è qualcosa che a cui avvicinarsi con grande rispetto, qualche volta ti lascia passare, qualche volta no.
E allora il punto centrale forse sta proprio qui. Quando fermarsi davanti alle porte chiuse della montagna? Quando capire che non si possono forzare quegli ingressi? Anche se i giorni liberi stanno per finire, anche se si aspettava così tanto il momento di raggiungere quella vetta o quel traguardo, anche se le forze sembrano essere ancora molte e il tempo in fondo non appare così malvagio. Quando, insomma, per dirla con Paolo Cognetti, scrittore, è necessario ricordarsi che la montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi, pascoli. La montagna, scrive l'autore delle 8 montagne, premio Strega 2017, è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura. Ma è davvero sempre così? Tutti si avvicinano alla montagna sempre con il giusto rispetto? Domande che ci si pone anche davanti a dati che segnalano un aumento significativo dei turisti, più 15% di Dolomiti Superski, più 25% in Val d'Aosta, che conferma lo stesso dato dell'anno scorso, e ancora di più in stazioni più vicine alle città come la Bassa Lombardia, conferma la presidente ANEF Valeria Ghezzi.
Sono dati che parlano in linea generale di aumenti a 2 cifre sia per l'arco alpino che per l'Appennino, che va dal 15 oltre il 30%.
Saprebbe indicarci da quale momento in poi questo amore della montagna si è tradotto anche in un incremento così significativo anche dei frequentatori della montagna?
Stiamo lavorando per far sempre più sistema, perché comunque la montagna ha retto e ha retto bene anche nei 3 anni senza neve.
E come sentiremo tra poco, aumenta moltissimo anche la domanda di sci alpinismo. Dunque una montagna che viene riscoperta sempre più, anche grazie ai successi dei nostri atleti. Riscoperta da sempre più persone, ma tutte sempre con il corretto approccio, o piuttosto nel grande business anche che è diventato, giustamente e legittimamente, la montagna, si corrono a volte dei rischi in più, quando ad esempio la domanda è superiore all'offerta. Addentrandoci allora in questo mondo, a me, lo dico subito agli ascoltatori, assai poco conosciuto, scopriamo ad esempio l'esistenza di una sorta di vuoto normativo per quella fascia intermedia sotto le guide alpine che sono gli specialisti, quelli che per avere l'abilitazione per iscriversi all'albo devono superare un esame, ma non tutti sono guide alpine. E questo è un punto dolente per i frequentatori della montagna e per tutti gli specialisti, a quanto ammette uno sci alpinista come Daniele Nardi, che tra l'altro ha scalato anche il Nanga Parbat.
Il problema attuale dell'Italia è che non ci sono sufficienti guide alpine che coprono tutto il territorio nazionale, mentre per dire in Francia anche nell'arrampicata sportiva hanno fatto il maestro di arrampicata, o in altre zone hanno colmato questo gap tra il super professionista certificato e magari delle figure intermedie che possono portare in certi, semplicemente negli ambiti specifici. In Italia questa legge non è mai stata fatta definitivamente, è stata fatta una che denota le guide alpine ed alcuni ruoli che possono avere le associazioni, per cui lì in mezzo qualcuno ci gioca e a volte insomma non va a finire bene.
Il problema nasce dal fatto che in Italia ci sono poche guide alpine rispetto alla domanda di montagna, che è cresciuta senza dubbio negli anni, e quindi oltre alle guide alpine ci sono questi istruttori delle associazioni.
Faccio un esempio: il Club Alpino Italiano costituì le guide alpine anni fa perché c'era bisogno di una figura professionistica, quindi che a pagamento con partita IVA e con tanto di percorsi potesse portare in sicurezza le persone in montagna. Adesso che succede? Succede che il CAI però aveva dei suoi istruttori che facevano già alpinismo, quindi in realtà esiste il CAI che può fare attività in montagna, ma sono degli istruttori, non sono delle guide alpine che hanno fatto un percorso di 4 anni certificato con determinate difficoltà, con un programma di studi, di training, eccetera, eccetera. Ce l'hanno, sono bravissimi, ma non è lo stesso livello. Quindi sull'onda del Club Alpino Italiano che cosa è accaduto? Che associazioni tipo l'Unione Italiana Sport per Tutti oppure altre associazioni simili a queste hanno creato anche loro i loro istruttori, quindi entro certi ambiti può accadere che ci si ritrovi con degli istruttori e con delle associazioni che non fanno esattamente quello che fanno le guide alpine, però un pochettino ci si avvicinano, quindi c'è un decreto di legge che definisce la guida alpina. Il problema è che quel decreto definisce la possibilità anche per il Club Alpino Italiano e i suoi istruttori ed altri enti non specificati di fare l'attività, per cui per anni c'è stata sempre questa diatriba dove si ferma il valore della guida alpina, dove dovrebbero cominciare gli altri da un punto di vista di divulgazione, perché il fatto della montagna, com'è che si divulga la montagna? Ci sono associazioni sul territorio che a scopo volontaristico e quindi non retribuito fanno attività e fanno conoscere alle persone, che altrimenti la domanda sulla montagna non si sarebbe creata.
Andiamo allora a vedere qualche numero. In Italia le guide alpine, quelle cioè che superano tutto un duro e lungo percorso di formazione, al momento sono 1111, le aspiranti guide invece 132, gli accompagnatori di media montagna sono 447, quindi in effetti non tantissimi, 199 sono le guide emerite, 74 quelle vulcanologiche. Questi sono i dati ufficiali, cioè i dati del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, che vanta 1963 iscritti. Essere una guida alpina significa avere un'abilitazione tecnica e aver superato un esame. Ma nella fascia intermedia di difficoltà, proprio laddove cioè il business della montagna diventa più ampio e forse anche con meno regole, serve un aggiornamento della legge che fa sentire i suoi anni, e a chiederlo e a sollecitarlo sono proprio gli esperti, a cominciare dal presidente del Collegio Nazionale delle Guide Alpine, Cesare Cesa Bianchi.
Le guide alpine costituiscono un ordine professionale, al pari, per fare un esempio, dell'ordine professionale dei medici. E la caratteristica delle guide alpine italiane e delle guide alpine di tutti i paesi che aderiscono a questa unione è quello di avere uno standard formativo praticamente identica.
Questo è appunto un elemento da tenere ben presente, soprattutto in un momento in cui aumenta la domanda di montagna.
Io sono guida alpina dal 1983. A quell'epoca non erano moltissime le guide alpine che riuscivano a esercitare questa professione a tempo pieno. Oggi possiamo dire che il 90% esercitano poi la professione a tempo pieno. Questo significa semplicemente che c'è più richiesta di montagna, quindi l'arrampicata sulla roccia, sul ghiaccio, l'alpinismo, l'altissima montagna, l'escursionismo sui ghiacciai, lo sci fuori pista, insomma. Queste attività sono in crescita esponenziale.
C'è un incremento molto forte e dall'altra parte le guide sono in numero sufficiente?
Il numero delle guide alpine in Italia è in crescita, però attualmente non siamo obiettivamente in grado di soddisfare a tutte le richieste. Se andiamo su attività da un contenuto tecnico più basso, più semplice, beh, allora lì sicuramente i problemi ci sono. Una cosa che ci tengo a precisare però è questa: il ruolo fondamentale che ha in questo contesto il Club Alpino Italiano. Ha una sua struttura non professionistica, ma comunque di ottimo livello qualitativo, che permette di avviare le persone interessate.
Notate che nella fascia intermedia di difficoltà la montagna sia diventata anche un po' un territorio dei tour operator?
Tutti i livelli della montagna sono territorio dei tour operator. La mia società di guide è legata strettamente a un tour operator, ma questo è giusto, purché il tour operator appunto lavori con i professionisti, quindi con le guide alpine, non che si rivolga a chi guida alpina non è e quindi si rivolga di fatto a degli abusivi.
Questi sono dei rischi che voi vedete, che voi notate vivendo la montagna, che diciamo in questo incremento così forte ci possano essere anche un aumento di persone che si affidano a figure che non sono professionisti come la guida alpina, che quindi casomai accettano anche dei margini di rischi in più?
Assolutamente sì, questo lo osserviamo, lo notiamo, soprattutto in una certa abitudine di associazionismo sportivo, appunto, che sotto questa veste dell'associazionismo sportivo fa passare molto un abusivismo mascherato da fai da te. Questo è un fenomeno che c'è e non è assolutamente trascurabile in quanto a numeri e non è assolutamente trascurabile dal punto di vista della garanzia della qualità e della sicurezza degli utenti.
Potrebbe essere necessaria, come avviene anche in altri paesi, anche una integrazione normativa che in qualche modo regoli anche queste figure intermedie, quindi che sono, diciamo, in quella fascia che è subito al di sotto delle guide alpine?
Sì, sicuramente sì, sarebbe opportuno. Le citavo all'inizio, la nostra legge di riferimento risale al 1989, è un po' vecchiotta, dimostra tutti i suoi anni, andrebbe un po' aggiornata. Andando ad allargare l'ambito delle qualifiche professionali che vadano a ricoprire queste attività intermedie, l'arrampicata sportiva sulle falesie, il canyoning, l'escursionismo invernale con le ciaspole, ovviamente su tutti quei terreni dove è fondamentale saper valutare e gestire i rischi che sono insiti in questi terreni.
Leggi da aggiornare dunque davanti ad un boom della montagna anche ad alta quota. Si aumentano i frequentatori e si aumenta il turismo e quindi anche il business. Non bisogna però mai dimenticare che la montagna, come il mare, sono ambienti sì meravigliosi, ma che restano ostili all'uomo, a cui allora avvicinarsi con rispetto, con senso del limite, ma per tornare ad un piano più usuale a storiacce, anche con norme più nuove che tutelino il più possibile chi va in montagna, anche ad attribuendo precise responsabilità a chi guida gli escursionisti, come gli sci alpinisti finiti nell'incubo del whiteout a 3.800 metri. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce.
Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Storiacce.
Il night è qualcosa di non immaginabile, basta nebbia fitta. Sì, la bufera poi era oltre il freddo. Il vento e il freddo fanno morire le persone abbastanza velocemente se non si muovono. Però nel Weitalt non ti puoi più muovere perché non vedi niente. Hai perso la direzione, non sai dove è sopra e sotto. L'ho vissuto sul Manaslu e quasi morivo se non avevo all'ultimo momento un attimo di lucidità a decidere di fare la cosa giusta.
In questo inferno di nebbia, neve e tormenta sono finiti i due gruppi di sci alpinisti italiani e francesi, tutti esperti, tutti amanti della montagna, che avevano progettato e sognato queste escursioni a tappe costate all'incirca 1200-1400 euro a persona nel ponte del primo maggio. Ma da quelle spettacolari foto si è passati, con una velocità che in montagna non è così rara, alla bufera, ai venti gelidi fino a 100 km orari, al fenomeno del whiteout, come descritto da Reinhold Messner, di gran lunga lo sci alpinista più famosa d'Italia, che non a caso, davanti alla sciagura della Haute Route, su cui ora indaga la magistratura svizzera, per prima cosa ha voluto richiamare all'importanza del senso del limite, che in un momento di esploat delle vette con sempre più frequentatori appare niente affatto secondario, soprattutto davanti ad un proliferare di offerte turistiche e ad una lacuna normativa, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, dovuta ad una legge vecchia di quasi 30 anni che stabilisce, sì, il percorso assai serio, assai complesso per diventare guida alpina, ma lascia ad esempio nella vaghezza le figure intermedie.
Chi va in montagna deve sapere che la montagna è infinitamente più grande di noi, e quando entra il whiteout la montagna diventa infinita e piena di pericoli. L'alpinismo oggi non è quello che ho vissuto io o quello che ha vissuto Riccardo Cassin, Walter Bonatti, grandi alpinisti degli anni 30, 50, 60. Noi siamo andati in montagna imparando da piccoli. Ho fatto 3.500 salite nella mia vita, sì, tanti 8.000 metri, 7.000 metri, 6.000 metri, e ho tentato a sopravvivere, e non sono ancora oggi laureato in montagna.
E se è direttamente Messner a dire di non essere laureato in montagna, di sicuro non lo è nessuno di noi, io no di certo, ma forse neanche molti di voi che ci state ascoltando, perché in montagna bufere anche terribili possono succedere e anche le più sofisticate tecnologie non possono essere considerate una garanzia adeguata. E in questa direzione sembrano andare anche le indagini dei magistrati svizzeri sull'incidente di Zermatt, ed è lì ad alta quota che ora torniamo col drammatico racconto dell'unico sopravvissuto, Tommaso Piccioli, a cominciare da un passaggio fondamentale, cioè dalle valutazioni del meteo condivise con la guida Mario Castiglioni, morto anche lui insieme alla moglie.
Noi le avevamo viste la sera prima, le previsioni, e davano brutto tempo da metà mattinata. Davano bruttissimo tempo il giorno dopo, che è ancora più grave.
Voi eravate consapevoli anche della durata di questa escursione?
No, sono due gli errori che sono stati fatti. Uno, non tener conto del meteo. E due, è non avere un'idea di quanto fosse lunga l'escursione.
Ma voi ne avevate parlato anche con la guida delle condizioni meteo? Vi aveva dato qualche indicazione anche del tipo di escursione che stavate per fare?
No, non ce l'aveva data, perché secondo me non lo sapeva neanche lui. Mi era sembrato di capire che non l'avesse mai fatta quella lì. Quella escursione lì era stata intesa come un ripiego, causa brutto tempo.
Qual era la vostra prima meta?
Un rifugio in Italia.
Optando per quest'altra escursione, era forse considerata più breve e quindi più facile?
Accorciava il tragitto con totale, perché stavamo facendo la Haute Route, no? Il ripiego era già stato pianificato la sera prima. La sera prima la guida, visto che è brutto tempo, andiamo al Vignette. Però secondo me lui non sapeva che tipo di escursione era questa serpentina, che è dal rifugio Dix al rifugio Vignette. Sì, non l'aveva mai fatto.
Gliel'ha detto in modo esplicito o lo desume lei dal...
A me sembra di ricordare di sì, però era evidente che non l'aveva mai fatto. Secondo me non l'aveva mai fatto. Era talmente difficile che qualsiasi persona di buon senso, non una guida, non l'avrebbe intrapresa con quel tempo, perché era impossibile fare quella escursione lì con quel tempo lì.
Tutto il gruppo mi sembra di capire che eravate anche già abbastanza esperti della montagna. Eravate tutti equipaggiati per affrontare la montagna e questo tipo di escursioni anche in termini di attrezzature tecnologiche, a cominciare dal GPS?
Il GPS ce l'avevo solo io, perché era quello Garmin professionale, ed ero l'unico ad averlo. E la guida aveva un telefono satellitare che non funzionava, però non aveva per esempio il beacon, che era un localizzatore satellitare per richiedere soccorsi.
Se l'avesse avuto, forse avrebbe quantomeno accelerato la richiesta dei soccorsi, che sono partiti soltanto il lunedì.
Se lui avesse avuto il beacon, i soccorsi si sarebbero mossi alle 8 della sera invece che alle 6 e mezza della mattina.
Le condizioni erano particolarmente proibitive e, se non sbaglio, a complicare il tutto anche il fatto che abbiate a un certo punto sbagliato percorso e cambiato percorso.
Sì, abbiamo sbagliato strada svariate volte, perché noi seguivamo una traccia che avevo io sulla mappa del GPS. Fino a un certo punto andava bene, poi non era più seguibile perché il terreno era diverso, c'erano precipizi eccetera. Cioè lì non è che dovevi ridurti a seguire la cartina di un GPS, di un Garmin. Lì dovevi sapere qual era la gita, quanto era difficile, dove si passava perfettamente, perché era una gita difficile. Abbiamo camminato dalle 5 e mezza alle 8 ininterrottamente senza mangiare e poi tutta la notte fermi. Chiaro che non tutti resistono.
Vi siete fermati in un punto che non era così tanto distante dal rifugio e quindi dalla salvezza?
Era, allora, 500 metri in linea d'aria, però era tutto dall'altra parte del ghiacciaio con i crepacci, e per arrivarci bisognava fare un arco lunghissimo di alta difficoltà alpinistica.
E non eravate quindi chiaramente nelle condizioni di poterlo fare?
Ma assolutamente no, cioè anche la mattina quando io ho aperto gli occhi, era giorno, l'ho visto il rifugio per la prima volta. Poi dopo ho visto che c'erano degli sciatori, un bel po' di sciatori tutto in giro, questi sono i soccorsi, e dopo è arrivato l'elicottero.
Non avevate più il segnale nel GPS che vi indicasse la traiettoria verso il rifugio, oppure proprio non avevate più la forza di andare avanti?
Ma era buio, dopo quando è buio non è ancora più pericoloso, di norma se è buio non si procede, non ce la facevano più, e comunque paradossalmente quella è stata una decisione giusta, perché se avessimo continuato saremmo morti tutti, almeno qui due siamo rimasti vivi.
La guida ad un certo punto ha provato un estremo tentativo di raggiungere da solo il rifugio, è così?
Questo non lo so, sì, sembra di sì. No.
Ma perché vi eravate separati ad un certo punto? Non eravate informati di quello che facevano altre persone?
La moglie della guida si era scavata un buco da qualche parte e io non l'ho più vista. Quindi non so se la guida andava da lei o andava... Lì sei proprio nel delirio totale, non c'è logica lì. Devi cercare di prendere qua e là un po' di lucidità e andare avanti. Mi è venuto in mente anche a me dire vado al rifugio, no? Anche a me due o tre volte ho detto vado, adesso vado a cercare aiuto. Poi per fortuna ho detto no, devo star fermo e resistere qua. Secondo me lui sì, andava a cercare il rifugio, dove è caduto.
Voi siete rimasti sempre tutti insieme?
Sì, tranne la moglie della guida, che è andata a farsi subito, sin da subito, a farsi sto buco. Sì.
Però purtroppo neanche il buco le ha salvato la vita, cosa che invece no. Mi sembra di capire che in quelle situazioni scavare un buco aiuta piuttosto che passare la notte, diciamo così, all'addiaccio, è così?
Sì, però il problema è che lì vicino non c'era neve, c'erano rocce.
Si è reso conto che altri suoi compagni, amici che erano intorno a lei stavano morendo?
Sì, sì. Io sapevo subito che una mia amica, la Gabriella, sarebbe morta, di sicuro.
Lei ha passato la notte imponendosi di non chiudere gli occhi.
Gli occhi li dovevo chiudere perché mi arrivava proprio la neve, no? È talmente dura che dici, proviamo a vedere cosa c'è di là. La mente è alterata.
Qual è l'elemento che più di tutti, diciamo, le ha dato più la capacità, diciamo, di andare avanti, quindi?
A pensare ai miei cari. Perché lo fai più per loro che per te.
Quello dell'attrezzatura e delle valutazioni del meteo sono stati in realtà un punto controverso. Le guide alpine hanno fatto sapere che lui, Castiglioni, aveva invece il GPS, aveva il telefono satellitare e aveva uno smartphone con una mappa della Svizzera. Ma al di là degli aspetti specifici su cui ora indaga la magistratura elvetica, in chiusura mi sembra fondamentale il richiamo a quello che dicevamo in apertura con Paolo Cognetti, lo scrittore, il richiamo a quel recupero del senso della montagna come modo di vivere, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura. E voi avete esperienze di montagna e anche del business della montagna che volete condividere? Avete attraversato quella hot route di cui abbiamo parlato? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece ci trovate all'account Raf Calandra. Siamo anche su Instagram o su una normale mail, storiacce@radio24.it. Grazie a Carmelo Lauricella in regia per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, da Raffaella Calandra.